Milano.
Molinano a oggi, agli ultimi decreti di Minniti, Orlando. Però noi abbiamo iniziato a fare questo primo incontro dove alla fine non solo ci siamo semplicemente raccontati, c'erano cittadini del mondo, c'era Baobab Experience e c'era anche Lasciateci Entrare. Non è stato solo un racconto, è stato proprio un punto di domanda. Che fare? Cioè, oltre al ragionamento semplice non è semplice assolutamente, però forse limitante, sì, perché è univoco, cioè è fermo e statico su quello che è l'interesse emergenziale, per cui il rifugiato che va accolto, quello che sta dentro i transiti, i 1200 ospiti che stanno qui all'Hotel Salam, che sono 15 anni che stanno in questo quartiere e che sono oggettivamente una, come dire, non li conosce nessuno e sono 1200 persone, sono invisibili, non vengono conosciuti. È vero che loro hanno una serie di dinamiche interne perché molti dei loro parenti stanno in Etiopia o Eritrea, qualsivoglia, che vengono da questi due luoghi, per cui comunque si contengono. Il problema è che poi l'accoglienza, il territorio, in qualche modo diviene il luogo dell'esclusione, del fermarsi. Allora, l'altra volta parlavamo proprio del che fare, cioè come riuscire a porre altri ragionamenti che comunque iniziano a costruire confronto. Allora, noi diciamo che il semplice raccontarci non ci basta più. Cioè, raccontarci va benissimo, dopodiché poi ci devono anche essere delle analisi che ci possano portare a un ragionamento che almeno costruisca una rete. Non credo che nessuno qui abbia la possibilità di dire ho una proposta concreta, ma se iniziamo a costruire rete, per cui iniziamo a comprendere quello che sono le nuove forme della schiavitù, perché è vero quello che succede comunque nella logistica, nelle campagne, ma non ci scordiamo che lo scorso anno 21.000 persone hanno lavorato a gratis per 6 mesi su Tevere, su Milano Expo. È proprio un meccanismo, è la legge Orlando Merlini che ti dice tu povero che vieni qui a chiedere asilo politico, intanto prima che te lo do mi vieni a lavorare gratis. Cioè, no, bisogna iniziare a capire che comunque, cioè, che fare per dire no? E partiamo appunto da una serie di difficoltà nostre in generale che ci dicono che però solo l'incontro e l'elaborazione dei ragionamenti, dove comunque nelle piazze, nei territori, negli spazi, piuttosto che nei luoghi dove comunque raccogli solo gli esperti del tema, forse sei in grado di riuscire a raccontare e a cosare. Allora passerei subito a Riyad la parola, perché credo che sia centrale e focale il ragionamento, quello che si sta facendo sulla logistica, che conosci in modo particolare, e poi anche gli spunti del ragionamento l'altra volta facevamo sul fatto che comunque un migrante è intanto un lavoratore e in quanto lavoratore deve difendersi i propri diritti, in più poi no, c'è stato il meccanismo del ricatto del lavoro.
Tanto grazie, hai detto bene, no? Siamo sempre a casa nostra. Intanto rinnovo l'augurio al Corto nel suo 27° anno e la lotta continua a difesa di un luogo che ha rappresentato per tutti noi, per tanti di noi, un luogo di incontro, di elaborazione, di scambio di idee, di analisi, oltre praticamente a una serie di attività sociali che praticamente siete in questo campo qua, diciamo, unici. È molto semplicistico parlare di migrazione e di accoglienza, perché praticamente questo è il discorso, lo dico in maniera franca, no? È riduttivo. È riduttivo perché praticamente ci fa cascare nel buonismo del PD e praticamente di una serie praticamente della Democrazia Cristiana. Cioè, praticamente noi, praticamente quello che analizziamo noi, parliamo con i nostri lavoratori, diciamo, organizzati con noi nella logistica, con il bracciante, è sempre il partire praticamente del contesto generale internazionale in cui noi viviamo. I migranti non sono qua per caso, perché sennò altrimenti noi non andiamo a sapere cosa fare, non stanno qua per caso. Io non sono qua per caso, i miei fratelli oggi presenti non sono qua per caso. Noi siamo dentro una competizione capitalistica, internazionale, imperialista, che genera guerre per risolvere il problema e la crisi sistemica. Oggi è molto più accentuata, non c'è praticamente, oggi praticamente la cosa è diventata molto più complessa e complicata. Faccio solo un esempio molto banale. Quando noi ci siamo avvicinati, fine 2012, a Fiano Romano, ero io e Guidarello, ci avviciniamo là e praticamente, lo sapete benissimo, non si possono iscriversi subito i lavoratori, perché o ci organizziamo meglio e bene, sino altrimenti la ripercussione delle cooperative che sfruttano, no, su il mandato del committente che è il CLS, no? Noi il giorno dopo non li troveremo perché li licenziano. E noi praticamente abbiamo fatto le assemblee per strada, lui lo sa, no? Davanti a quel supermercato lì al centro di Fiano. Abbiamo chiesto a un gruppo di una chiesa sconsacrata e abbiamo portato 40 lavoratori a fare l'assemblea. E ci è venuta in mente a Guido, io Guido, di chiedere la loro provenienza e quando sono venuti. Intanto il periodo in cui sono venuti loro è il periodo in cui noi abbiamo trovato iracheni, tutto quello che è del Corno d'Africa e la Sri Lanka. Cioè stiamo parlando dei luoghi dove ci sono state guerre e noi ne abbiamo trovati pari pari là. Eritrea, Etiopia, dall'Iraq e più praticamente, ovviamente, qualche praticamente che noi li chiamiamo praticamente immigrati, diciamo, economici. Noi a loro non abbiamo detto subito cosa fare, ci siamo spiegati prima. Ecco perché noi, quando ci rivolgiamo a tutti i compagni che organizzano i migranti sui permessi di soggiorno, sull'accoglienza, noi pensiamo che questo discorso va veramente allargato. Ma anche quando li organizziamo sull'occupazione delle case, che è un conto occupare una casa perché sono senza casa, ma quando io la mattina mi sveglio per fare 10 ore di sfruttamento a 20 ore o a 30 ore, no? Casciamo nella contraddizione. Quindi, prima di parlare di che cosa fare, secondo me dobbiamo praticamente capire dove stiamo, qual è il contesto, che cosa sono questi soggetti, cosa rappresentano nel mondo del lavoro, sia nel braccentato sia quello della logistica. Noi siamo oggi di fronte a una forza lavoro nuova, quindi è una componente della nostra classe operaia che non è vero che non c'è più. Io vengo da un convegno che parte dalla catena del montaggio alla catena del valore. È una ricerca fatta dal centro studi di USB che spiega che una volta non c'è più la grande fabbrica, una volta attuata la politica della disaggregazione, della delocalizzazione, della industrializzazione del paese, cosa succede? Quindi non c'è più il capitale in Italia? Non è così. Il soggetto lavoratore di classe c'è. È il capitale che gli cambia le sue condizioni normative e contrattuali. No, se oggi ieri eravamo nella grande fabbrica che parte dalla produzione, poi dopo alla distribuzione fino alla commercializzazione, a Roma è rimasta solo la filiale storica della Fiat, ma poi dopo finita tutto così. Oggi siamo passati a un altro passaggio, a una catena, dove praticamente i lavoratori sono stati espulsi dal mondo produttivo diretto e praticamente terzializzati, e si costruiscono tutta una serie di catene, no? E che praticamente determinano in maniera immediata, no? No, il valore oppure il profitto sulla quale il capitale continua a generare e a creare. Dentro questa catena del valore oggi c'è una componente nuova, che sono i migranti, i lavoratori migranti. Questi lavoratori migranti non gli basta il permesso di soggiorno. Intanto sul luogo di lavoro, se non c'è il permesso di soggiorno, non ci sei, non lavori. Quindi parliamoci così. Quindi mi basta il permesso di soggiorno? No, per sopravvivere o per vivere così. No, questo è il punto. In più loro costruiscono un esercito, a suo tempo, come dice Marx, l'esercito dei disoccupati. Questo nuovo esercito lo utilizzano per abbassare i diritti di tutti. Che significa questo? Significa come praticamente è successo nel 2011 nel contratto nazionale della logistica. Voi dovete sapere una cosa, che nel 2001 un governo della sinistra fece la 142 e che praticamente che regolamenta per la prima volta diciamo i lavoratori, i sociolavoratori praticamente a livello contrattuale, a livello di retribuzione, e introduce per la prima volta che anche i migranti possono essere sociolavoratori. Lo sapete cosa ha fatto? Ha dato a CGIL, CISL, UIL e a tutte le associazioni padronali il tempo per regolarizzare le cooperazioni e le cooperative. Uno dice: allora stanno a posto, oggi siamo a posto, sono passati 16 anni, siamo a posto. No, dopo 10 anni cosa hanno fatto? Siccome la cooperativa oggi è un strumento di sfruttamento e di schiavitù, hanno praticamente modificato una gran parte del contratto nazionale, dove hanno aggiunto altri livelli, hanno abbassato il livello di retribuzione. Perché? Perché hanno previsto che da oggi in poi ci deve essere il flusso della nuova componente. Quando io facevo la logistica negli anni 90, io sono entrato in un'azienda nazionale, ero il primo migrante. Oggi rappresentiamo il 20%. Il 20% della forza lavoro migrante nella logistica è quasi tutta al centro nord. Al sud rappresenta l'1%. In alcune zone del sud il 0%. Uno dice: allora c'è qualche cosa che non va. No, non c'è nulla che non va. Che il capitale oggi utilizza i soggetti secondo le loro condizioni sociali. Ci abbiamo migranti che il permesso di soggiorno è legato al lavoro, sono così più ricattabili, più vulnerabili, più così, e allora li utilizziamo. Al sud la percentuale della disoccupazione supera il 20-25%. Noi ci abbiamo le strutture a Caserta e a Avellino. Lui è venuto con me a Avellino. Quando mi ha dato la busta paga dopo 4 anni di lotta, quelli italiani di Avellino gli hanno detto: ma io guadagno 800 euro, come mai tu guadagni 1800 euro? Lui ha detto: perché noi abbiamo fatto le lotte. Questa nuova componente, oggi, come USB, è determinante. E se noi vogliamo praticamente allargare e pensare di cosa è fare, non possiamo fare il discorso buonista di solo accoglienza e permesso di soggiorno. Non lo possiamo più fare questa cosa qui, perché è riduttiva, perché praticamente rende il nostro lavoro così monco, perché noi siamo qua perché qualcuno ci vuole qua. In una guerra, nei nostri paesi, oltre che praticamente appropriarsi della materia prima nostra, oltre che praticamente renderci così aumentare il nostro debito del terzo mondo, oltre che creare ancora più povertà, quando praticamente quei pochi dei nostri che riescono a attraversare il mare devono venire qua e devono avere una funzione nella catena del valore, devono avere una ragione e una funzione che determina, no, per il capitale il maggior profitto, la competitività. Non è solo, e tra virgolette, un miglior prodotto. No, è la competitività oggi è chi paga di meno. La delocalizzazione non è che vanno là perché ci sta il paradiso, vanno in Romania, in Bulgaria, perché c'è una classe operaia, lavoratrice, diciamo colta, praticamente di qualificata, c'è praticamente condizioni di lavoro e di diritti di lavoro quasi a zero, e io praticamente prendo un pezzo o tutta la mia azienda e me la porto là. L'accordo della Comunità Europea e la Turchia sui flussi migratori, no, e sul blocco lo dici lungo.
Sì, però se non riuscivo a interagire un attimo...
Ah, sì, sì. No, lungo. Pensavo... Sì.
Questa parte della Turchia... No, comunque...
Sì. Vabbè, allora, scusa se ti ho interrotto, perché cioè, al di là della cosa interessante, che però se non iniziamo a cercare di costruire alcuni ragionamenti che unificano le condizioni, diventa un po' complicato, certo, no? Certo. Perché poi, sull'ultimo punto sulla Turchia, cioè, ci sarebbe ancora da dover discutere, non è che me ne ritraggo, però quello che tu dici, no? Poi alla fine c'è stato un altro pezzo di ragionamento che è su tutto quanto i migranti in transito e le condizioni che comunque queste comportano all'interno delle città e delle varie associazioni che comunque in qualche modo intervengono, perché poi è anche una scelta politica territoriale delle città, perché prima stavamo parlando con Giampiero e che mi raccontava che appunto la Baldassare poi a un certo punto ha fatto una serie di dichiarazioni come se il costruire tende, il costruire solidarietà creasse il problema, gli impicci, no? Per cui come invece riesce a tradurre? Allora la condizione sindacale e del ragionamento giustifica il fatto bellissimo, cioè in italiano io prendo 800, te 1.800, come cazzo hai fatto? Io ho lottato e tu no, per cui è un problema tuo, imparate te a lottare, anzi, visto che in qualche modo l'ho fatto, cioè iniziamo a farlo insieme, che forse magari, no, riusciamo a averci anche altre condizioni comunque sociali di altro genere. Però a questo meccanismo ci sta anche l'altro pezzo del lavoro che magari ci racconta un attimo lui, che dentro alle città comunque c'è anche il problema dell'emergenza, perché ora che tu arrivi nei campi, che comunque inizi a averci il permesso di soggiorno eccetera eccetera, stai in un pezzo e un lasso di tempo limbatico, che oggi poi comunque tra l'altro il decreto Minni di Orlando dice che comunque tutti quanti i migranti non hanno diritto allo stesso stato giuridico di chi comunque è cittadino italiano, perché ti elimino un grado, per cui accorcio i tempi, e allora se ti dico no vai subito in Cassazione e stai bene così, no? E costruendo poi nella realtà tutto questo nuovo centro di nuove detenzioni temporanee che comunque tra l'altro continuano a essere insufficienti. A Rosarno ci sono stati 15 anni di agricoltori che sono andati lì e si sono fatti le baracche eccetera, eccetera, davanti agli occhi di tutti, e tutti sono stati zitti, no? Per cui noi in ogni caso dobbiamo cercare di capire come mettere in rete pezzi di ragionamento, per questo poi t'ho fermato, no? Per dite, cioè comunque proviamo un attimo anche a sentire il pezzo dell'accoglienza, come poi comunque potremmo costruire ragionamenti altri.
Giampiero Obiso del Baobab, innanzitutto ringrazio chi ci ospita oggi e faccio i miei auguri a Cortocircuito per i suoi 27 anni, che se li porta benissimo, e spero che continui a portarseli bene in futuro. Io sono qui per raccontare forse un altro pezzo di questa di questa situazione, che è quella di chi assiste da un paio d'anni qui a Roma al modo in cui le persone arrivano. Diceva prima l'amico, non siamo qui per caso. Sono totalmente d'accordo. Io penso che il Baobab Experience ha assistito in questi due anni, dal 2015 a oggi, da quando è nato, sono passati attraverso il nostro centro più di 60.000 persone. Circa 62.000 sono le persone che in qualche modo si sono fermate per più o per meno tempo da noi nel loro viaggio, nel pezzo del loro viaggio, perché poi abbiamo avuto persone che sono passate da qui la prima, ma anche la seconda, la terza volta, che sono tornati perché sono stati fermati in un altro paese europeo e per gli accordi di Dublino sono stati rispediti in Italia, compreso il povero Maslà, che è quel ragazzo che si è suicidato qualche settimana fa a Pomezia, che era stato un nostro ospite e che si è impiccato a Pomezia nel boschetto vicino al centro d'accoglienza dove era stato rispedito quando era stato fermato in Belgio. Dicevamo, non siamo qui per caso. Sì, di queste 62.000 persone che noi abbiamo conosciuto, credo che non ce ne sia uno che non sia arrivato qua in base a qualche effetto di quello che è il frutto, no, degli eventi, della storia, degli equilibri, della geopolitica, di tutto quello che abbiamo prodotto nel mondo dall'era moderna ad oggi. Che sia l'effetto diretto di uno dei tanti conflitti che siamo andati in giro a portare esportando democrazia, che sia l'effetto di una delle tante aree di conflitto derivanti da Yalta, vedi il Corno d'Africa, che sia l'effetto delle migrazioni economiche delle persone che vengono dai paesi della zona subsahariana, abbiamo sempre comunque una costante, che è quella di gente che viene qui per cose che abbiamo portato a casa loro in qualche maniera. Questa era la prima cosa che mi veniva in mente. L'altra cosa che mi veniva in mente era un po' ragionare un po' sui numeri, perché oggi il tema è la schiavitù e oggi i numeri dicono che esiste un rapporto, che l'Index World Slavery, che un po' misura, no, i fenomeni di schiavitù nel mondo, e che stima che circa 48-49 milioni di persone oggi nel mondo vivano in regime di schiavitù. Ma questo riguarda quelle situazioni come il lavoro forzato, come il traffico di organi, come cose che stanno ancora al di là di quello che poi è il modo in cui le persone riescono, quando ci riescono, ad entrare nel mondo del lavoro. Dal nostro punto di vista, noi cerchiamo, come dire, di mettere qualche toppa in situazioni che sono situazioni di estremo disagio ed estrema fatica, sono le situazioni di persone che sono appena sbarcate in Sicilia e che in qualche modo sono riuscite ad arrivare a Roma. Queste sono persone per il quale l'idea di poter entrare nel mondo del lavoro è ancora un miraggio, perché stanno ancora materialmente a leccarsi le ferite di quello che hanno provato durante il lungo viaggio. Quello che noi cerchiamo di fare con loro è cercare di aiutarli in qualche modo a sbarcare, perché non sono ancora sbarcati. Quelli che arrivano qui ancora sono dei naufraghi, sono ancora delle persone che non hanno idea di dove dormiranno, se dormiranno, come mangeranno, come riusciranno ad entrare nel circuito ufficiale dell'accoglienza, nel cosiddetto circuito ufficiale dell'accoglienza, che poi è l'inizio di un altro incubo, perché il circuito ufficiale dell'accoglienza è per esempio il CARA di Mineo, da cui le persone escono la mattina con i carabinieri che gli aprono i cancelli per andare a lavorare nei campi a 10-15 ore al giorno. Persone che magari non hanno neanche il permesso di soggiorno e quindi non potrebbero neanche accedere al lavoro, ma che in qualche modo, con gli occhi chiusi di qualcuno, escono. Allora, per tenere tutto insieme, in realtà noi forse a questo tavolo vediamo due momenti però di uno stesso fenomeno. Vediamo come nel tempo, col viaggio, con lo sbarco, col rifugio, col tentativo di fare domanda di diritto di protezione o di asilo, col tentativo di chiedere la relocation con le varie cause legali, vediamo come le persone in qualche modo entrano in questo tubo che li porta nel nostro sistema industriale, nel nostro sistema di mercato, e come poi Da questo tubo escono, per entrare i più fortunati, quelli che in qualche modo ce la fanno, a doversi poi confrontare con quelle che sono le dinamiche dei nostri sistemi economici e industriali. E questo secondo me è la cosa che tiene tutto insieme, ed è il fatto che quando sono in qualche modo da 15 anni e che in qualche modo sono invisibili. Ecco, un'altra delle che mi torna in mente tutte le volte che assistiamo allo smantellamento, tutte le volte che veniamo sgomberati o ci viene chiuso il troppo visibili, tutte le volte che il nostro assessore o il nostro sindaco ci dice vengono altri. Mi viene in mente quando il direttore di Frontex accusa le organizzazioni che salvano vite, no? E viene detto voi siete un pull factor, siete un fattore di attrazione, se voi andate lì con le barche è certo che vengono, quindi smettete di salvarle, lasciate che annogare. Ecco, questi sono tutti i momenti in cui si vuole calare una cortina di invisibilità, perché il modo in cui le persone arrivano non conta, anzi meno se ne parla, meno si fa vedere, meglio è, tanto arrivano. E le condizioni in cui vivono, più sono invisibili meglio è, salvo poi utilizzare quello che si può utilizzare nei nostri sistemi produttivi, nei nostri sistemi della grande distribuzione, nelle nostre filiere dell'agroalimentare. Ecco, penso che queste siano, diciamo, le cose che in qualche modo spiegano perché alla fine stiamo ragionando dello stesso fenomeno e della stessa cosa.
Guarda, allora, io... una domanda che mi viene da quello che prima diceva Raid, Riad, scusami.
No,
guarda, cioè io, cioè è un mio problema personale, cioè, io cambio i nomi, cioè lasciamo perdere, cioè un po' rincoglionito, arteriosclerosi, lasciamo perdere. Però la domanda al di là di questa arteriosclerosi, dal ragionamento che facevi, è in contemporanea poi... in qualche modo è anche fatto a Giampiero, ma noi oggi siamo nella quarta rivoluzione industriale 4.0, il fatto che comunque la robotica sembra fare che in termini di numeri significa 1 milione di occupanti, ma non di occupanti lavoratori semplici, qualificati, per cui magari laureati che possono comunque interagire con la robotizzazione, questa cosa produrrà 2 milioni di disoccupati. No, per cui è l'esercito di disoccupati che viene foraggiato, alimentato, per cui l'extra comunitario è colui che ruba il lavoro, no? È colui che toglie la possibilità della crescita a noi italiani, a noi europei, a fronte ad esempio del fatto che comunque l'Occidente in Africa versa 30 miliardi di aiuti umanitari all'anno e però poi ne prende 90 miliardi dei prodotti, che comunque pagami 90 miliardi dei prodotti e ti hai i tuoi 30, che forse comunque potrei riuscire a creare delle condizioni anche di vita nel mio territorio, nel mio spazio. Mi viene in mente un nome su tutti, Leopold Sangara in Burkina Faso, che difatti è durato 4 anni, comunque Poretto, cioè lui ha avuto la capacità di alzare la testa, per cui questa cosa in contemporanea mi fa pensare che una nuova forma del lavoro significa che a oggi il decreto Minniti Orlando e Minniti, le forme del controllo, la società del controllo, l'abbiamo visto l'altro ieri alla manifestazione qui del cortocircuito, c'era un livello sproporzionato di utilizzo della forza pubblica. Cioè, era tutto un quartiere dalle 2 del pomeriggio blindato in un pezzo di aria all'interno di un corteo che noi comunque era palese per tutti quanti, che era un corteo colorato, fatto con i ragazzini, che parlava al quartiere e che cercava comunque di comunicare altri pezzi di ragionamento, che so poi anche la battaglia singola, individuale del cortocircuito. Allora, la forma del controllo, per cui... Poi anche la determinazione dei grumiri, dei padroncini, comunque colpi le lotte e in ogni caso la nuova ristrutturazione della forma del lavoro, questa dimensione di perdita, come si riesce a riuscire a unificare come concetto universale? Non so se mi sono fatto capire.
sì, sì.
C'è il concetto universale del diritto.
No, 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 lui spiega bene praticamente la parte iniziale, no? Cioè praticamente perché i soggetti bisogna darli secondo noi un nome, no? Il capitale, no? Gestisce anche i flussi migratori. Cioè praticamente la gestione dei flussi, cioè oggi ci sono, si è scatenato una serie di guerre, ok? Non significa che lui non sa quanti numeri gli servono, perciò ti fa Dublino 1, Dublino 2, ti fa il decreto di sicurezza Berlusconi, oggi ci abbiamo Minniti, e devi praticamente comunque gestire. Perché devi gestire? Perché lui deve avere la mano come reclutare dopo questi praticamente i migranti. Se voi, loro seguono abbastanza, i compagni seguono abbastanza la situazione dei migranti, no? Se voi praticamente, non lo so, ce lo ricordiamo, quando praticamente aprono praticamente la regolarizzazione ogni anno, no? Se voi andate a fare una ricerca, su che base, no? Ti dico, sentite Confindustria, sentite Confcommercio, sentite questo. Cioè non è che praticamente, sentite questo, in Lombardia, in questo, in questa, questa regione, su questo settore, su quest'altro, così, servono tot. Benissimo. Loro, secondo i loro rapporti internazionali, così decidono, e 20.000 dall'Egitto, questo. E questa, cioè, perché sennò altrimenti, io comprendo praticamente la cosa, quindi praticamente è normale che tutto quello che noi oggi stiamo dicendo è una linea continua. Però siccome la domanda iniziale è che fare, è normale che noi dobbiamo comprendere, no? Tutta una serie, cioè ricomporre questo puzzle, no? Per dare praticamente sostanza a quello che da fare. Oggi lui aggiunge un'altra cosa, ma l'automazione, l'alta tecnologia, tutta una serie di cose che creerà disoccupazione agli autoctoni, così, in presenza di flussi consistenti migratori, come si gestirà questa cosa qui? Ragazzi, i movimenti operai a livello storico hanno determinato le scelte anche sociali. Cioè non è che praticamente noi, come almeno USB, dobbiamo gestire il processo, noi dobbiamo contrapporsi al processo. Quindi praticamente nella determinazione delle nostre scelte, è questa che è la risposta a te, è questa, è come unificare tutto un pezzo del sociale che a partire dall'accoglienza, a partire da tutta una serie di cose, fino al mondo del lavoro, insieme, oggi noi stiamo parlando della ricomposizione di classe, cioè nella catena del valore, cioè il capitale disaggrega, non è così, poi non solo, ti metti pure un soggetto esterno, che sono i migranti, qual è la tua funzione? Cioè lui dice bene che io praticamente nel mio piccolo, o per quello che mi occupo io praticamente, mentre loro cercano di rendere invisibile, io lotto tutti i giorni per rendere visibile questa situazione qua. Cioè praticamente loro hanno un diritto di starci praticamente così, ok? Perché siccome quando noi diciamo, no, le vostre guerre non sono i nostri morti, no? E quindi praticamente in maniera semplicistica, no? E quindi è la questione che poni te, ce la stanno ponendo in tanti. Cosa facciamo qua? Cosa facciamo qua? Il problema è sostanziale. È comprendere, uno, qual è la nostra classe e che dobbiamo fare per ricomporla. È la sua composizione. Oggi è composta da lavoratori italiani e da lavoratori immigranti. I lavoratori immigranti oggi sono molto abbastanza concentrati soprattutto nei settori non delocalizzabili. Marchion può andare do cavoli li pare a lui, ma per vendere quella macchina ha bisogno della logistica, e la logistica si fa a logo. non puoi prendere il pezzo, non puoi prendere il Gargano e lo pianti da un'altra parte, non ti servi qua. Quindi oggi noi assistiamo a nei settori che non sono delocalizzabili, no? Devono utilizzare i soggetti più ricattabili, più vulnerabili. Dopodiché noi quello che spieghiamo a tutti i lavoratori tout court, cioè dalla produzione alla logistica, distribuzione alla commercializzazione, che praticamente oggi noi siamo di fronte a questa situazione di cui stai parlando te e che la stiamo incontrando piano piano. Cioè la catena del valore è basata sui primi tre principi, sono che cos'è? Le risorse umane, ricerca tecnologica e provvigionamento. Ok? Dentro una grande freccia, divisa sotto dove c'è la logistica che entra, la produzione, la logistica in uscita. Un tempo fino all'85 erano i marketing in vendita, oggi sono diventati i servizi. Quando parlano dei servizi, lo dice bene, lo spiega bene Potter, no, nel 1985, no, che lui dice no, non si può più vendere subito, no? Quindi bisogna terzializzare, cioè praticamente la fabbrica diventa giusto la produzione. Tutto il resto, per quello che possono, devono terzializzare, devono appaltare. E quindi praticamente oggi la nuova classe operaia sta al servizio dell'azienda produttiva. Quindi praticamente l'indotto, la Fiat, su ogni lavoratore, c'ha 13 lavoratori di indotto, ragazzi. Per ogni lavoratore. E questo qua, loro lo chiamano i servizi. Poi dopo la vendi, ok? Quindi praticamente noi il processo tecnologico non lo possiamo fermare. Il capitale lo utilizza per fare il surplus, no, del valore, ok? Giusto? Noi praticamente pensiamo che la tecnologia deve essere al servizio dei lavoratori, nel senso un macchinario che entra in azienda, loro lo sanno, noi l'abbiamo seguiti. Ariano, Affiano e poi Ariano. Ariano non avevano il macchinario. Oggi loro con la stessa unità produttiva producono tre volte. L'unica cosa, che cosa sono diventati loro? Loro sono diventati parte integrante della macchina, nel senso che loro stanno davanti alla bocca della destinazione e devono fare questo movimento qua, boom, a passare i pacchi. Quindi è normale che questa crea disoccupazione autoctona, ma anche immigrata, poi nel futuro mano a mano avanti. E noi dobbiamo intracciare questo e dobbiamo determinare e essere determinanti, no? Contro questo processo. Questo è quello che dobbiamo fare.
Scusa un attimo. Io su questa cosa che noi non possiamo determinare la forma del lavoro, non ne sono tanto convinto, perché il nodo è vero, è vero che
il processo tecnologico
è vero, però secondo me è la stessa cosa, perché poi il processo tecnologico risponde anche alle condizioni di quello che è la struttura sociale, no? E qui rientro al cortocircuito. Noi abbiamo fatto questa struttura in paglia e legno perché comunque vogliamo anche uscire fuori da una forma di struttura di vita che implica la costruzione, il cemento, il consumo di suolo e di energie. Qui stiamo facendo un discorso di fitodepurazione, di mancanza di bisogno e necessità di riscaldamento. Questa cosa credo che comunque noi invece abbiamo veramente l'obbligo, grazie, l'obbligo di iniziare a dire come la trasformo. Se è vero che trasformo lo sfruttamento e i diritti, no? Se è vero che comunque la rivoluzione 4.0 porterà a 2/3 dei disoccupati comunque strutturali, significa che comunque io devo riuscire a ricostruire delle dinamiche sociali dove comunque la gente abbia possibilità di vivere, di campare, di sostenersi, di auto, di essere solidali, No, perché io credo che l'esperienza del Baobab sia nata da una forma di, come dire, personale, individuale, riflessione al dire no a uno stato di cose e che ha posto una parte di impegni. Questa cosa, no, questo è un processo di solidarietà delle persone che riescono a capire un passaggio. Allora, nella trasformazione tecnologica è possibile riuscire a dire: Dio Bonino, abbiamo una condizione tecnologica che ci può offrire la capacità di lavorare meno, di utilizzare comunque la tecnologia a servizio di un miglioramento delle condizioni generali di vita. E comunque questa cosa può iniziare a essere incisivo nei confronti del capitale. Io trovo abbastanza. No, devi comunque riuscire a ottenere due pezzi di risposta. Cioè, se uno come Bill Gates ti dice che i robot devono essere tassati, no? Tu dall'altra parte credo che comunque dovremmo iniziare a capire come noi determinare il prossimo futuro. Perché
No, scusa, così per capirci, faccio un esempio banale. Io provengo dalla logistica editoriale, no? Da quando siamo passati dalla rotativa 64 alla 124, poi dopo cioè praticamente così, no? Cioè praticamente mentre noi pensiamo che il processo tecnologico dovrebbe diminuire l'orario di lavoro mantenendo la stessa unità produttiva, cioè quando, perché il problema qual è? Che cosa ne facciamo del processo tecnologico? Io praticamente ancora, io non sono ancora sindacalista, ma sono tanto comunista. Quindi io perché quando a me mi dicono chi sei un sindacalista, no, dico io sono intanto comunista, ok? Siccome praticamente il comunismo è comunismo è scienza, quindi praticamente a me un macchinario che riduce l'orario di lavoro mantenendo l'unità produttiva intatta, così, no? Io non è che devo bloccare il processo tecnologico. Quando noi diciamo che il processo tecnologico, noi dobbiamo decidere di interrompere il suo processo verso il profitto, non che siamo contrario, così che non c'entra, cioè questo praticamente la costruzione ambientale o costruzione di cemento, diciamo, è una cosa dentro il mondo produttivo, no? Il robot che vernicia, porte che verniciano, ok, e attraverso la quale vengono espulsi, no? Il 50 o 60% dei lavoratori, non è perché quello che rimane lavora 4 ore, no, lavora 9, 8 più straordinario. Noi diciamo tu non espelli nessuno e metti anche il robot, perché il robot nella verniciatura, se tu non lo sai, no? Sta salvando i polmoni alla gente, quindi siccome io non vorrei mischiare le cose adesso, magari entriamo dentro un terreno ancora più così, rimaniamo, siccome c'è anche il compagno del Baobab, che Baobab, scusa,
meno male, perché tu altro se confonde, non sono io,
ma per fare diciamo, allora, che praticamente c'è praticamente che mi siedo accanto quando lui parla dell'accoglienza, della visibilità, di ancora non sono in grado di lavorare così, fino al mondo del lavoro. Io, guarda, lo condivido in pieno, perché sono in contatto. Quando io sono andato a Fiano Romano, io ho detto: ma come si siete arrivati dentro il magazzino? Sapete cosa mi hanno detto? Mi hanno detto: le cooperative, la maggior parte delle cooperative di Castelnuovo di Porto sono gestiti dalla sinistra, di cui c'è anche la CGIL. Noi quando usciamo di qua, no, da qua praticamente passiamo direttamente al luogo di lavoro praticamente. E se voi avete notato, se voi notate, andate a vedere dove ci sono i centri dei rifugiati. A Bari sono ovunque, dove c'è il sud, dove c'è l'agricoltura, sono a ridosso dei campi. A nord sono tutti vicino ai centri della logistica e della produzione, quindi anche il loro luogo fisico. Ecco perché non siamo qua per caso, non siamo in quel luogo qua per caso. tu hai fatto una domanda sostanziale: che fare? E capire perché stanno qua e perché non li vogliono far vedere. Perché il problema qual è? È che loro li vogliono, i migranti. Non è vero che non li vogliono. Bravo, guarda, lui li vogliono, ok? Alle loro condizioni. Devono creare un forte esercito di disoccupati autoctona messi insieme, passa al Jobs Act. Se no, non passa al Jobs Act. Non sarebbe mai passato nel 70, ragazzi, se no, altrimenti non ci connettiamo sulle cose. E questa è la cosa. Quindi praticamente oggi faccio il sindacato, oggi il lavoratore dice, gli faccio la domanda: come stai messo? Lo sai cosa mi dicono i lavoratori italiani? Oddio, a fine mese mi pagano. Guarda, la risposta è tremenda. Quando ti dicono che a fine mese mi pagano, no? E il resto lascia immaginare, no? Perché oggi non pagano nemmeno. Ecco perché la connessione tra questi due mondi, cioè non mondi, tra la prima parte e la seconda parte, perché poi dopodiché speriamo che insieme faremo una terza parte, perché noi adesso come sindacato, perché il sindacato è uno strumento, no? Ok? Noi adesso stiamo facendo la seconda parte, voi ne state facendo la prima parte, poi dopo insieme dobbiamo fare la terza parte, perché quello che è importante, perché noi come USB non stiamo facendo un lavoro per migliorare le condizioni dei sfruttati, dei schiavi. No, noi stiamo facendo un'operazione per liberarli dallo schiavitù. Cioè, dire che devono lavorare un po' di meno, darle così, e migliorare le condizioni. E quello che vuole il capitale, quella è la briciola che viene lanciata da CGL e CISL UIL. Noi insieme dobbiamo fare un'altra cosa. Dobbiamo fare la terza parte, e quella che praticamente cominciano oggi, loro erano presenti, non so se avete visto in diretta, erano in maniera massiccia presente al convegno del Catena del Valore, e sono consapevole che loro nel futuro del movimento operaio avranno un ruolo. Mi chiedono: ma perché lottano così tanto più degli italiani? Cosa hai detto te? Ancora stanno sul mare. Quando arrivano a terra in Italia e fanno quel passaggio, voi riuscite a dargli una mano a fare quel passaggio, e arrivano sul luogo di lavoro, la consapevolezza che questa qui è l'ultima tappa, li scatta la volontà e il coraggio di lottare. Perché quando arrivano lì e dicevo, qui io sono arrivato e qui devo migliorare le nostre condizioni, e noi dobbiamo fare questo, aiutarli loro ad andare avanti e accompagnarli insieme con tutti i loro compagni e colleghi italiani.
Ma allora, una domanda secca, Giampiero, cioè un'idea di un terzo approccio, cioè allora tu sei l'approccio 1, lui è l'approccio 2, un approccio 3, partendo da la parte proprio essenziale, quella proprio di gente che arriva, prende i primi schiaffi e cerca di capire, no? Cioè, quale sarà la sua direzione, un'idea, perché sennò poi anche per concludere, insomma, cioè, non è che potevo andare avanti a raccontare in continuo, perché poi tra l'altro pensiamo che veramente il racconto è importante, ma è altresì importante costruire progettualità su un futuro, su un'idea.
Domanda da un milione di dollari, mi attribuisci, come dire, una capacità profetica che ovviamente non ho e che la nostra organizzazione non pretende di avere, però due cose mi vengono in mente. Una è che noi oggi stiamo discutendo a pochi giorni dall'approvazione di un paio di leggi che sono il decreto Minniti Orlando e il pacchetto sicurezza, in cui tra le tante perle ce n'è una che è l'articolo 22 del decreto Minniti, che è quell'articolo che prevede l'impiego dei richiedenti protezione internazionale su base volontaria in attività di utilità sociale a favore delle collettività locali. Questo significa fondamentalmente che i richiedenti protezione possono, sulla base di protocolli che vengono stabiliti tra i prefetti e le autorità locali, essere impiegati in attività di pubblica utilità gratuite. Stiamo assistendo in questi giorni per le strade di alcune città, no? A questo fiorire di cartelli appesi dove si vede qualcuno che dice: io mi voglio integrare, vi pulisco le strade, sono qua, non voglio fare l'elemosina, e fa l'elemosina. Ma questi sono i fenomeni, diciamo così, di folklore locale, no? E questo è l'elemosina 2.0. Quello che è gravissimo, a nostro parere, è che con questa legge si sia fatto passare, tra i tanti concetti sbagliati e inaccettabili, quello per cui chi viene qui, per il solo fatto che sia venuto qui, ha già qualcosa che deve farsi perdonare e deve già scontare una sorta di peccato originale, per cui, siccome è in difetto, allora lavora volontariamente ma gratis. Meraviglioso. È un altro ossimoro come quelli dei centri di permanenza per il rimpatrio, no? Cioè, te faccio permanere perché te devo rimpatriare. Una meraviglia. Lavoro gratuito ma volontari. Cioè, allora, questa è la prima cosa che mi viene in mente. Cioè, allora, nel pensare alla terza via, forse dobbiamo pensare un attimo al punto zero, cioè prima del passo tre. L'altra cosa che mi viene in mente è una cosa bella, invece, ed è la legge sul diritto alla mobilità umana approvata in Ecuador un paio di mesi fa. È una legge che stabilisce il diritto di ogni persona, in quanto persona, a poter liberamente scegliere il posto dove stabilire la propria vita e i propri interessi, senza nessuna distinzione in quella legge, che è una legge organica, tra cittadini del paese ecuadoregno e cittadini di altri paesi del Sud America o di altri paesi. Allora, questo vuol dire che riaffermare che i diritti sono universali, riaffermare che le persone, non che un migrante è un lavoratore, ma che un migrante è una persona, come persona è anche un lavoratore, ovviamente. Cioè, io credo che noi siamo in questo momento in una fase in cui stiamo facendo tanti di quei passi indietro, per cui per trovare la terza via dobbiamo andare a riprendere delle cose che davamo per consolidate, i diritti fondamentali che stanno nelle grandi dichiarazioni, le davamo per scontate, oggi non è scontato più niente, perché stiamo reintroducendo il lavoro volontario gratuito. Quindi vuol dire che qualunque cosa dobbiamo fare, dobbiamo ben rimboccarci le maniche, perché la strada è dura. Quello che sta... che noi stiamo vedendo nella nostra esperienza, che è un'esperienza piccola, limitata, noi guardiamo un pezzettino di questa storia e lo sappiamo che la nostra è una visione limitata, però è una visione che ci dà la possibilità di vedere molto come le cose cambiano e di capire, no, un po' i sapori, i colori, e quello che stiamo assistendo non dà dei bei segnali. Io credo che si debba rimettere ancora una volta al centro i diritti, perché quello che è la costante, no, è la demolizione dei diritti, è la riduzione degli spazi, è la riduzione degli ambiti di manovra. Quello che bisogna fare è ricominciare a allargarli questi spazi. Facendo rete, direi, la prima cosa che mi viene in mente, non vedo altre soluzioni. Cercando di fare in modo che ciò che è invisibile diventi visibile, cercando di fare in modo che ciò che si vuole vedere come pezzi separati di storie diverse, invece in realtà rientri in un unico grande meccanismo, che è quello contro il quale probabilmente dovremo trovare nuove forme di ragionamento.
È chiaro che comunque, insomma, la terza via o una proposizione complessiva non può esistere, cioè, dall'oggi al domani. La cosa che mi viene in mente è che comunque dopo questo secondo incontro magari ne costruiremo altri, visto che comunque vogliamo con determinazione costruire ragionamenti e passaggi dentro questo spazio, che sicuramente d'estate si può vivere rispetto all'inverno, fino a quando poi non riusciremo a completarlo con tetto e finestre. Però possiamo iniziare a pensare di capire come portare a rendita il lavoro territoriale che noi comunque abbiamo come Cinecittà Bene Comune, come rapporto ad esempio nelle scuole, e iniziare a immaginarci a settembre, no, una serie di ragionamenti fatti all'interno delle scuole con soggettività che comunque magari non si pongono alcuni problemi e che nel prossimo futuro avranno problemi di lavoro e che magari nel prossimo futuro diranno: cazzo, sti cazzo di negri mi levano, no, il lavoro. Perché poi comunque diventa proprio una questione razziale, perché noi purtroppo in Italia abbiamo questa cosa, credo, italiani brava gente, e invece non è vero. Cioè, noi abbiamo fatto brutte cose
comunque la legge razziale ha anticipato quella che ha fatto Hitler, cioè, però sembra come se noi invece siamo proprio bravi e il razzismo non lo conosciamo e non ci abbiamo. Allora alcune responsabilità storiche in qualche modo ce le abbiamo, no? E forse riuscire a ricondurre pezzi di ragionamento partendo dalle scuole, partendo dai territori, partendo dal basso, no? Che non è che questo significa che poi tutto il mondo ti comprende, però significa che comunque tu inizi a costruire una parte di ragionamento che guarda un pezzo di futuro, che parte da l'idea di dire qual è la terza, no? Il terzo ragionamento, quello che mi porta un attimo avanti, perché poi la società del controllo, il decreto Minniti, ripeto, quello che comunque è successo l'altro ieri al corto, la quantità di polizia, la polizia che è venuta a sgomberare il corto la prima volta, cioè è uno stato di polizia che coinvolge e determina la vita regolare del singolo cittadino, indipendentemente dal suo luogo di nascita, dalle sue condizioni religiose o sessuali. È quello che comunque non può funzionare. Lo vorrei dire anche con chiarezza, cioè, io non sono per la certezza della pena, cioè, non è che dico prima mannate in galera chi truffa e poi vanno in galera chi ruba il melone. No, ti dico che comunque la galera non è quella la forma, il problema è il ragionamento della giustizia sociale, perché se c'è giustizia sociale non ci sono DASPO, non ci sono limitazioni, non c'è sta la società del controllo a prescindere da quello che dici, perché comunque cioè, alcuni passaggi, la declinazione del ragionamento sul lavoro a me fanno venire in mente qualcosa che va avanti. Poi non so se vuoi chiudere.
No, io benissimo. Sì, ma anche per chiudere due cose, no? È certo che la terza fase è la determinazione chiara e netta di posizione su quali sono oggi i nemici di classe. Cioè praticamente oggi, se noi vogliamo ribaltare la situazione, è questo che dobbiamo andare a determinare, no? A partire dalla comunità europea, da questa gabbia, che tutti questi processi sono un'indicazione sostanziale della sua politica, quindi praticamente questo è un primo punto, no? Che deve essere chiarito, no? All'interno del nostro corpo e dei nostri amici e fratelli, no? Su una larga scala. Su quanto riguarda il decreto Minniti, cioè io ti dico solo una cosa, così faccio una battuta su questo, no? Noi quando praticamente i lavoratori della logistica si arrabbiano e si incazzano per la situazione di sfruttamento e di schiavitù in cui versano, soprattutto mancanza di applicazione delle leggi, mancanza di pagamento dei contributi, così, no? A noi ci mandano mezzo esercito. E la domanda che abbiamo sempre posto e la poniamo anche a Minniti, di fronte a chi non paga i contributi, non paga, evade le tasse, sfrutta, non paga le leggi e così, basta che loro dicono che tu non devi bloccare la merce. Cioè noi lì non è che praticamente miniamo la gente o ammazziamo qualcuno o bruciamo i mezzi di produzione, noi blocchiamo la merce. Loro praticamente, per loro l'illegalità parte okay, dal blocco della merce. Non guardano che quella cooperativa sono anni che non paga i contributi, non paga questo, e che tutto è illegale. Loro si occupano solo dalla parte dell'ordine pubblico, che non c'è secondo noi, e della parte che riguarda i padroni. Ecco perché anche le leggi sono fatte per far andare avanti, no, i processi. Quindi ti faccio una legge contro contro praticamente il conflitto, contro chi si ribella allo status quo, contro questo, cioè non è la rimessa a posto dell'ordine pubblico, non è che praticamente noi siamo contrari che loro se ne occupano, no? Di chi ruba o di chi è così, a noi non ci frega niente di questa cosa qui, anche io praticamente sono contrario anche a queste pene di merda, te lo dico in maniera semplicistica e to cure. Quindi praticamente secondo me la terza tappa è che dobbiamo fare un ragionamento molto più profondo, la definizione dei nemici di classe e qual è il tipo di organizzazione. Noi dobbiamo crearsi una vera organizzazione per contrapporsi, perché praticamente fanno bene loro, fanno bene tanti altri, sindacati, sindacatini, come dire così. Non è sufficiente, oggi bisogna ragionare che tipo di organizzazione dobbiamo darci per contrapporsi a questo processo. Noi praticamente l'abbiamo individuato a partire dall'Eurostop, a partire da tanti altri cose così, però raga, è questo praticamente che c'è. Poi ci sono molti che propongono altre soluzioni che noi non vediamo, perché noi adesso stiamo parlando della parte, noi siamo di parte, loro sono di parte, sono da parte dei migranti, o sbaglio? Anche noi siamo di parte, noi siamo da parte della classe. E praticamente la risposta deve essere una risposta di classe, non deve essere facciamo anche il giro delle scuole, no? No, ma secondo te fa bene il PD a dirci che questa è una questione culturale?
No, assolutamente
no, perché poi se no non ci capiamo, ragazzi, se non ci capiamo. Ma secondo non è una questione culturale, è una questione di classe, è un conflitto di classe che i compagni devono saper reggere, saper leggere e saper dare un'indicazione organizzativa a conoscere per dare una risposta, punto.
No, qui non finivo più alla fine, perché il problema non è andare a parlare nelle scuole, il problema è far capire a chi diverrà il nuovo operaio massa, il nuovo dirigente massa, no? Che comunque c'è gente che lavora a 2,50 euro l'ora, sì. Cioè non è che tu comunque gli vai a dire quanto sono povero. Io ti sto dicendo che c'è quello che dicevi te, però poi non finisce. Io credo che comunque questa parte qui si riesca a uscire fuori dalle differenze costruendo rete e mantenendo un ragionamento dove comunque è chiaro, non è che costruisci la rete perché sei tutti fratelli.
Se tu fai la domanda, se tu fai la domanda a loro oggi, quanti sono gli italiani adesso nel magazzino? Sono cominciati a entrare. Quando siamo venuti noi non c'erano gli italiani. Oggi, quando il contratto viene applicato, abbiamo anche il contratto di secondo livello di avanzamento, così adesso dove si guadagna 1.800-1.900 si affacciano gli italiani. Ma quando i lavoratori praticamente, perché cosa si dice? Che i loro abbassano il salario, ma quando si ribellano, no? Io non vedo la gente che si affaccia a applaudirle così. Siamo sempre soli. Quindi noi facciamo le lotte tutti insieme, con i migranti, così finita la lotta, così si affacciano i curriculum degli autoctoni. Quindi noi la parte della coscientizzazione è questa. Io parlo praticamente noi dobbiamo avviare un percorso di coscientizzazione di classe al fine di aiutarci a ricomporre quella classe stessa. Questo è praticamente l'elemento secondo noi centrale, e noi praticamente stiamo facendo questo. Tra l'altro la Federazione del Sociale, il lavoro pubblico, il lavoro operaio è praticamente indirizzato verso la ricomposizione di classe praticamente e la cosiddizzazione.
Concludiamo, non abbiamo paura di essere comunisti, eh? Ok, ciao. Ammazza un